Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach5. Nel nostro cammino, direi di collaborazione, di celebrazione anche noi attraverso la radio, del Sinodo dei Vescovi, Sinodo minore, scusate, della nostra diocesi sul tema di grande attualità, quale chiesa, quale volto di chiesa oggi, con le varie situazioni, con i vari problemi, con le varie ricchezze, potremmo dire, che il mondo di oggi ci offre, qual è il volto della chiesa? Si chiedeva così il nostro vescovo, Monsignor Mario Delpini, guardando come la situazione sia veramente cambiata. Se è anche vero che 5 milioni di immigrati sono presenti in Italia, ben 5 milioni di italiani sono usciti dall'Italia per motivi diversi, soprattutto di lavoro. Quale volto di chiesa deve avere oggi la Chiesa di Milano perché sia la Chiesa di Gesù Cristo? Abbiamo fatto qualche sottolineatura nelle settimane scorse, l'ultima è stata: la Chiesa deve avere il coraggio della profezia, il coraggio della profezia che ci interpella. Abbiamo sottolineato come la Chiesa deve essere sempre più ministeriale, abbiamo sottolineato come abbiamo disimparato a vivere la diversità all'interno delle nostre chiese, anche delle nostre famiglie, basta guardare come sono guardati i bambini, i vecchi. Abbiamo sottolineato come i cambiamenti enormi di vita che ci sono stati in questi ultimi anni. Ecco, quindi la necessità di un sinodo, di un interrogarsi, di un chiedersi oggi la Chiesa quale volto deve avere perché sia la Chiesa di Gesù Cristo. Ebbene, l'ultimo incontro che è stato è il coraggio della profezia. Allora, proviamo a rileggere un po', a fare qualche sottolineatura sui profeti di oggi. Ci sono anche oggi grandi profeti. Il Papa in questi ultimi mesi sta facendo un giro per l'Italia per rivalutare, per chiedere scusa a degli uomini grandi, quasi i nostri contemporanei, basterebbe dire Cardinal Martini, basterebbe dire Tonino Bello, basterebbe dire Don Milani, basterebbe dire Don Primo Mazzolari. Basterebbe dire Padre Pio. E il Papa sta facendo dei pellegrinaggi sulle tombe di questi grandi profeti di oggi. Ecco, io, visto che abbiamo sottolineato come è importante avere il coraggio della profezia, allora rileggiamo brevemente in questa chiave i profeti di oggi che ci hanno accompagnato e che il Papa sta rivalutando andando sulle loro tombe. Inizio con un profeta che mi è molto caro, ma penso a tutti, basterebbe leggere qualcosa di lui per essere dei suoi fans. Non presento Tonino Bello, è morto nel 1993 a Molfetta, era vescovo di Molfetta. E dico solo una battuta che mi ha sempre colpito, andando a fare una visita nelle chiese, nella cattedrale di Molfetta, di una chiesa di Molfetta, ha visto un crocefisso attaccato a un muro con un cartello In quella chiesa si stavano facendo dei lavori sull'altare, allora il parroco ha preso il crocifisso che c'era sull'altare e l'ha messo su una parete della sacrestia con uno scritto: collocazione provvisoria. Quando saranno finiti i lavori, sarà riportato al centro dell'altare. Ebbene, Tonino Bello, andando a fare questa visita, ha letto con meraviglia questo cartello e poi ha chiesto al parroco: guarda, no, lascialo qui, in questa collocazione provvisoria, perché questa è veramente la casa del crocifisso. Non è una battuta, eh? Come ci dice, come con parole semplici, commentando un fatto semplice di parrocchia, abbia però dato la dimensione della sua spiritualità. La croce è una collocazione provvisoria, perché il mistero di Cristo non è solo la croce, è un passaggio obbligato, ma per una pienezza di vita. Ecco. Tonino Bello, possiamo ricordarlo con questa battuta, collocazione provvisoria. E parlando del Golgota, dicevo in un'altra trasmissione, sul Golgota si può posteggiare solo da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, perché poi non si può più posteggiare, perché tutto si sarebbe risolto, questa grande fede. Diceva un suo segretario, Don Gianni Fiorentino, in una sua testimonianza, così scrive: la forte e determinata distanza critica da ogni forma di potere, da dove proverebbe in Don Tonino Bello se non da una sua frequentazione diuturna e sincera con Dio nella preghiera? E così pure il suo impegno coraggioso per la pace, l'accoglienza per gli immigrati, la carità sine modo per gli ultimi, da dove lo avrebbe attinto? Non ho dubbi, dice il suo segretario, da quella sorgente di amore di vita che è la preghiera. E non solo un modo di dire, non è solo un modo di dire. Don Gianni ha ancora davanti agli occhi la sua figura raccolta nella cappella dell'Episcopio. Era lì al mattino, presto, prima di entrare nel vortice delle tante incombenze pastorali. Era lì nel pomeriggio, prima di uscire per raggiungere le varie comunità e gruppi della diocesi. Era lì alla sera, dopo cena, prima di ritirarsi nella sua cameretta. In questa cappellina c'erano il tabernacolo al centro, un inginocchiatoio davanti, sulle pareti laterali i quadretti di una modesta via crucis, e appena entrati una piccola scrivania con sopra la Bibbia, il breviario, una penna, qualche foglio in bianco, e accanto una libreria essenziale. Ed è proprio qui che spesso, nel cuore della notte, Don Tonino si raccoglieva in preghiera e nel clima dell'adorazione notturna, seduto a quella scrivania, scriveva le lettere, le omelie, i discorsi, i messaggi augurali di Natale e Pasqua, i programmi pastorali annuali. Don Gianni, suo segretario, ricorda anche l'originale parola coniata da Don Tonino per la vita cristiana: contemplatività. Il cristiano dovrebbe essere un contemplativo perché il suo rapporto col Signore non va vissuto come fuga dal mondo o dai problemi quotidiani, e soprattutto non fa diventare la preghiera una realtà di contorno, una cosa marginale, una sorta di merletto che si aggiunge al panno della propria giornata. Vi invito a leggere a questo proposito la recente esortazione del Papa: non credo nella santità senza preghiera, scrive Francesco, perché per ogni discepolo di Gesù è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da lui. Ma c'è un modo per capire se la nostra preghiera è autentica, se Si tratta di osservare, scrive Papa Francesco, in che misura la nostra vita si va trasformando alla luce della misericordia. Spesso i profeti pagano con l'incomprensione. Ad Antonino Bello è accaduto due volte, in vita e in morte. Ripetere le sue parole come slogan rischia di imbalsamarlo e di banalizzarlo. Se potesse parlare oggi direbbe di trovare altre parole, perché ripetere stanca. Dice Monsignor Vito Angiulli, vescovo della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, la terra dove Don Tonino Bello è nato, cresciuto, diventato sacerdote, e dove ha chiesto di essere sepolto nel piccolo cimitero di Alessano, la città natale. Potremmo, come dice questo vescovo di Ugento, Don Tonino Bello potrebbe essere letto come il profeta che anticipò Bergoglio, la stessa radice, il concilio. Ecco come e perché Don Tonino e Papa Francesco si assomigliano così tanto. Una domanda al vescovo Angiulli. È innegabile che tra Don Tonino Bello e Papa Francesco ci sia sintonia. Sì, i due non si sono mai conosciuti, ma alcuni dati sono certi. Entrambi provengono dal sud del mondo. Entrambi si sentono figli ed eredi del Concilio Vaticano II. Entrambi trovano contenuti e modalità espressive similari. È nello spirito del Concilio che va cercata la somiglianza tra loro. Quali i riferimenti principali? Nei suoi scritti ufficiali Don Tonino non fa molti riferimenti al Concilio. Ce ne sono di più nelle dispense che preparava in occasione dell'insegnamento ai laici. Il suo metodo è questo: prende alcune espressioni del Concilio, le richiama continuamente, sviluppa una riflessione continua ed estensiva. Penso per esempio all'incipit della Gaudium Spes sulle gioie e le speranze degli uomini. Come mai, dunque, due persone che non si sono conosciute pur avendo una sensibilità affine parlano in maniera quasi identica e compiono gesti simili? Per entrambi si sforzano di attuare il concilio, che è la molla spirituale interiore e teologica che fa sembrare vicina la loro missione. Chiediamo al vescovo che cosa ha da dire agli uomini di oggi Don Tonino Bello. La sua lezione è di imparare a leggere la storia e a stare al passo con i tempi. Non è tanto l'analisi che può essere utile, ma è il metodo che è importante. Purtroppo questo aspetto è poco capito, poco compreso. Si ripetono le frasi e le espressioni di Don Tonino, ma non si acquisisce il metodo che lui aveva, quello che aveva intuito già negli anni Ottanta, oggi è evidente. Siamo in una cultura senza radici, una società liquida. Da qui deve cambiare anche il modo di essere Chiesa. Don Tonino e Papa Bergoglio hanno una visione mistica quasi del tutto ignorata. Il loro impegno sociale non ha un'origine soltanto sociologica, ma è il frutto di una intuizione mistica. La teoria della convivialità delle differenze, per esempio, non ha un fondamento filosofico o sociologico, ma teologico. E per Don Tonino è il mistero della Trinità. Nel discorso che fece a Verona come presidente di Pax Christi spiazzò molti, perché in un ambiente impegnato, come dire, sul campo, fece un discorso teologico. È proprio la lettura di natura teologica che aiuta a tirare conseguenze sul piano pastorale e sociale. Quanto possiamo vedere ancora di Don Tonino in Puglia, dice il vescovo di Alessano, per capire la sua figura. Da vescovo bisogna comprendere le sue radici salentine, i luoghi visitati dal Papa Francesco Alessano Molfetta sono differenti ma collegati tra loro. Quello che Don Tonino è stato da vescovo lo si intravede nel suo stile di sacerdote. La povertà per lui non è un tema, ma una pratica. L'ha vissuta fin da piccolo nella sua terra. L'amore per la gente, i poveri, il contatto reale con le persone, lo ha vissuto qui perché è parte di questa cultura. Per Don Tonino è stato aperto il processo di beatificazione. Chiediamo al vescovo se ci sono segnalazioni di miracolo, sì. Vanno tutte analizzate, non ci sono ancora pronunciamenti ufficiali. Di recente una signora della mia diocesi, che non poteva avere figli, ne ha avuto uno grazie all'intercessione di Don Tonino, dopo averlo pregato a lungo. Mi ha consegnato tutti i documenti che ho messo a disposizione della congregazione per la causa dei santi, dice il vescovo. C'è stato anche una. Potremmo dire un suo amico prete, che ha descritto un po' anche la sua fatica, la fatica di Don Tonino, e lui dice quante umiliazioni accettate per amore. Si conoscevano dal 1982, anche a distanza di tanti anni, lo ricordo come un formidabile compagno di viaggio dall'Etiopia a Gerusalemme. Era un vero rovetta ardente, che arde sempre, non si consuma mai. E questa l'istantanea, la prima istantanea che affiora nella memoria di Don Salvatore Leo Pizzi, sacerdote di Gallipoli e consigliere nazionale di Pax Christi, nel ritornare con la sua mente proprio qui ad Alessano, sua città natale, alle gesta del vescovo Tonino Bello, un profeta, un amico, il cui stile di testimonianza passava dall'idea di memoria eversiva della croce. E arrivava fino alla sua gioiosa capacità di suonare la fisarmonica. Un'amicizia la loro nata più di 30 anni fa e continuata fino alla repentina morte di Don Tonino. Don Leo Pizzi ha un albo di ricordi che passa quasi attraverso le tante figure venerate da Bello, da Monsignor Antonio Riboldi a Oscar Romero a Luigi Bettazzi. Ex vescovo di Ivrea oggi e suo predecessore come presidente dei Pax Christi. Ricordo che Don Tonino dice sempre Don Leo Pizzi, volle regalargli un pastorale in legno d'ulivo, rivela, simbolo universale di pace, ma anche emblema della sua terra d'origine, un frammento di quello che lui amava definire la sua salentinità planetaria, composto dallo stesso artista Fernando Campanile, che ora ha realizzato la ferula di Papa Francesco, ma dei tanti retroscena sul suo storico amico e maestro di vita, Don Salvatore rievoca il tratto irenico di questo pastore, tanto richiamato ancora oggi dal suo antico gregge, soprattutto per l'attenzione al grido dei poveri e dei reietti che potevano passare da Gennaro, l'ubriacone, ai tanti migranti o drogati che bussavano alla sua porta. Dice Don Leo Pizzi: non posso dimenticare le intimidazioni subite dai politici per la sua scuola di non violenza e di obiezione alla guerra e all'uso delle armi. E il suo non prendersela mai, anche quando era strumentalizzato, addirittura pubblicamente umiliato. Quante reprimende epistolari ricevette dai tanti potenti del suo tempo. Mi viene in mente ancora la sua battaglia solitaria intrapresa a fianco di Giovanni Paolo II al grido «Mai più la guerra», durante il conflitto del Golfo del 91 in Iraq. E rivela un particolare. Una volta volle mostrarmi un plico appena aperto con all'interno un proiettile e un foglio intimidatorio per la sua azione di vescovo scomodo. Ripose tutto nel cassetto, evitando di alimentare inutili polemiche su quel triste accaduto. Istantanee queste offerte da questo sacerdote salentino, che permettono di fare emergere spezzoni della vita di Don Tonino. Mi ha sempre impressionato la scelta di non voler chiudere mai a chiave la sua spartana ritmo vescovile. Ricordo ancora le sue parole: magari i ladri si prendessero la Bibbia. O mi viene in mente quando rese accessibile le stanze dell'Episcopio per raccogliere i più diseredati della sua diocesi. Un'attenzione, secondo Don Leo Pizzi, che andava dagli ultimi e si irradiava verso tutti. Non dimenticherò mai quando, avvisato all'improvviso, interruppe un suo periodo di riposo durante una delle sue memorabili nuotate per arrivare in tempo per celebrare lui stesso i funerali della mamma di un suo sacerdote. Ciò testimonia quanto tenesse alla manifestazione della paternità di pastore verso i suoi preti. Il racconto di Don Leo Pizzi si sofferma sui sogni notturni e diurni, con al centro il Vangelo della Beatitudine di Matteo, del vescovo vestito di popolo, o sui viaggi come quello intrapreso nel 1989 in Terra Santa, e a quel suo stupore quasi fanciullesco quando entrò citando il Salmo 22 a Gerusalemme, o della lunga permanenza l'anno successivo tra Etiopia ed Eritrea, in cui rimase sconvolto dalla miseria di quei popoli e allo stesso tempo stregato dall'impagabile sorriso di quei bambini. Impressioni ed emozioni che portano Don Leo Pizzi a ricordare il viaggio ultimo del 1992 di Don Tonino a Sarajevo, in cui, già minato dal male incurabile, mi disse: voglio essere qui, fosse anche per un con le flebo alle braccia, per portare un segno di speranza a questa gente straziata dalla guerra multietnica. Mi apparve, pensando al suo calvario personale, di partecipare all'immagine di un uomo crocefisso, ma già trasfigurato e risorto. Vorrei anche ricordare le parole dei suoi nipoti. Lo zio, dicono, si arrabbiava soltanto per l'indifferenza verso i poveri. Si chiama Tonino Bello ed è orgoglioso, come solo un bimbo di quasi 7 anni può esserlo, di portare il nome del prozio avviato ormai alla santità. Dice: alla sera recito le mie preghiere e parlo con lui. Dice con un sorriso disarmante. Poi, pensando all'imminente visita del Papa, il piccolo aggiunge: gli dirò grazie di essere venuto per zio Tonino e per tutta la famiglia Bello. La scena si svolge nel cimitero di Alessano, dove questa mattina Francesco renderà omaggio in forma privata alla tomba del vescovo di Molfetta. Tonino Juro sarà lì insieme con suo padre Stefano, 44 anni, e con il resto della famiglia. Don Tonino infatti aveva due fratelli, Trifone e Marcello, ancora viventi, e quattro nipoti. Tre di loro, lo stesso Stefano che è figlio di Marcello, più Francesca, Raffaella, figlia di Trifone, si incontrano insieme allo stesso Marcello che ha 78 anni sulla tomba del vescovo. Tutto intorno fervono i preparativi per la visita imminente, che non si arresta neanche dell'incessante processione sulla tomba, sita al centro di un semplice anfiteatro nel cimitero comunale. Grandi poster all'ingresso ritraggono il vescovo di Molfetta e il Papa. All'olivo che si sporge sulla lastra di marmo, con la semplice scritta del nome, sono state applicate diverse bandiere della pace. Per mio zio il volto era importantissimo, ricorda Stefano, parlava sempre di una teologia del volto, perché la prima accoglienza era solito ripetere si fa con una buona cera, con il sorriso, che a lui non è mai mancato. Anche il fratello Marcello conferma, è diventato santo abbracciando la gente, amando gli altri come Gesù. La sua era una santità dell'ordinario, della vita quotidiana, sempre coerente con gli insegnamenti del Vangelo. Così, parola dopo parola, emerge il ricordo come dei familiari. Nostro zio, rivela Raffaella, aveva un sogno, diventare santo. Lo aveva scritto anche in un articolo per il bollettino parrocchiale che abbiamo ritrovato da poco. E quel sogno, con l'aiuto di Dio, lo ha realizzato. Francesca racconta a questo proposito un episodio illuminante. Un giorno mio padre, sapendo che l'aritmo di zio Tonino non andava più bene, si recò da un concessionario e gli comprò una tipo, non certo una macchina, un macchinone dunque. Poi la sera, nella telefonata quotidiana che sempre i due fratelli si scambiavano, gli disse della sorpresa che gli aveva fatto. Zio Tonino gli rispose: sai dove vado io domani? A un convegno a Bari parlare della povertà. E ti sembra che possa presentarmi con la macchina nuova di zecca? Niente, non ci fu verso di fargli accettare il dono. Si tenne la sua aritmo scassata. Non bisogna però immaginare Don Tonino bello come un musone, anzi, sempre Francesca racconta così la sua vita di famiglia. Zio Tonino era anche il compagno dei giochi, l'amico in cui confidare i nostri segreti, le nostre gioie e le nostre paure. Era quello che ci permetteva di fare qualche marachella. Con lui facevamo lunghe passeggiate al mare e in campagna. E ci ha insegnato a nuotare, buttandoci in acqua affinché superassimo la paura. Ci ha fatto amare lo sport, la natura, la nostra terra. Infatti noi viviamo tutti qui, nessuno è andato via. Ed è anche merito dei suoi insegnamenti. Una sola cosa lo faceva arrabbiare, ricorda Stefano, l'insensibilità della politica e delle istituzioni per i poveri. È da lì che bisogna ripartire, diceva sempre, e magari sbattendo il pugno sul tavolo per sottolineare il concetto. Ma era un uomo di pace e ha sempre lottato per la pace nel mondo. E infatti, proprio pensando a questa sua vocazione internazionalistica, la famiglia ha dato al Papa due doni simbolici, una stola che fu regalata a Don Tonino durante un viaggio nel Salvador, nel decennale dell'assassinio di Monsignor Romero, e un grembiule ricamato dalle donne di Alessano, simbolo di quella chiesa del grembiule che era così cara a Don Tonino, e che ora ha in Francesco il suo principe apostolo. Ecco, questo è il ricordo un po' dei suoi familiari, potremmo dire di presentazione dei suoi familiari. Un grande profeta, Don Tonino. Siamo in attesa tutti che venga beatificato, quasi per confermare la sua santità, la santità di popolo, la santità di un vescovo, di un sacerdote, di un cristiano. A tutti buona domenica.